puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Giornali inutili come L'Avvenire e Famiglia Cristiana andrebbero chiusi definitivamente. Si occupano di politica e delle beghe nel mondo, anziché parlare di Dio e dei suoi progetti.
È triste se si crede.
E la cosa peggiore sono quegli applausi dietro. Bravo, bravo a uno che invoca la chiusura di due giornali. Famiglia Cristiana e Avvenire, verso i quali non ho una particolare simpatia, cioè non me ne frega assolutamente nulla, però è curioso che sul palco qualcuno invoca la chiusura di due giornali e dietro si alza il coro, gli applausi, poi dice ha fatto il 50% e chi se ne frega, ha attaccato Famiglia Cristiana, Avvenire, La Consulta, vi ricorda qualcuno? Arridateci a Berlusconi.
La morte è soltanto un ultimo gradino prima del grande inizio. Ed è su questo inizio che noi dobbiamo concentrare i nostri pensieri. E invece cosa facciamo? Stiamo qui ad affannarci su quel titolo, su quanto potrà fruttarci in borsa, a litigare uno con l'altro, a prendercela per ogni piccola cosa. Ci rattristiamo se un deficiente come Aldo Grasso scrive delle idiozie sul Corriere della Sera. Cadiamo subito in depressione di fronte alla prima ruga e invece dovremmo avere il coraggio di non tingerci i capelli.
Poi la cosa più incredibile è che a qualsiasi persona non gliene frega assolutamente nulla di Aldo Grasso, che è un bravissimo critico televisivo, può piacere, non può non piacere quello che scrive, ma Celentano per 300.000 euro a puntata, poi dati in beneficenza solamente dopo aver raggiunto l'accordo, dopo le polemiche, si toglie i sassolini dalle scarpe, cioè regola conti personali con Avvenire, con Famiglia Cristiana,
ecco.
Con no, è così Parenzo,
ecco, a voi il momento del moralismo di Cruciani.
Moralismo? Quale moralismo? Io me ne frego del moralismo, io sto dicendo quello che è la realtà.
Il signor Cruciani,
ma
non
che c'entra il moralismo?
Ma
io non mi sto indignando,
non si indigna per le inchieste giudiziarie. Vabbè. Non si indigna,
solito delirio di Parenzo.
No, non ti indigni per il malaffare.
Ma io non mi sto indignando nemmeno
non
su Celentano.
Per il voto su Cosentino e mi fai
Vabbè.
Una pippa così.
Vabbè.
Su Celentano, che è un genio assoluto perché si è fatto pagare, ha fatto ascolto e ha parlato pure male del suo editore. È un capolavoro. E tu stai qui ad indignarti a fare l'amo viola delle frasi.
No,
del
aspetta,
Celentano.
Questa è la prima cosa che ho detto. Poi
follia.
Aggiungo un'altra cosa. Aggiungo.
Aspetta,
stai fermo, stai zitto un attimo.
Indignati per quegli interventi.
Vai, che tanto è un delirio. Sei il delirio come Celentano, sei peggio di Celentano.
Ma
per cui vai.
Indignati, è un artista.
No, ti dico
non
una cosa, ti dico solo una cosa. Ma
non
che
è un
arte.
Calcio di rigore, non è un calcio di rigore.
Ti dico solo una cosa, caro Parenti, ti dico solo una cosa: che il problema non è tanto Celentano, ma sono i dirigenti della Rai che danno carta bianca. E poi, naturalmente, una volta che dai carta bianca, cosa ti puoi aspettare? Ti puoi aspettare di tutto. Il paradosso è ancora un altro: che la cristianissima e cattolicissima. Lei, direttore generale della Rai, poi si deve beccare questo pistolotto contro Avvenire Famiglia Cristiana, magari di Famiglia Cristiana
loro,
non gliene frega
ma
niente.
Ma l'hanno voluto, non l'hanno voluto.
No,
loro,
ma infatti questa è un'altra considerazione. 800 stai zitto. 800 24 0024,
no?
Questa è la Zanzara, primo ospite della serata, perché poi si parlerà molto di Celentano, però c'è un altro argomento molto caldo. Primo ospite Daniela Santanchè, buonasera.
Buonasera a lei a tutti.
Come andiamo?
Ma vedo che piccoli Celentano crescono, Cruciani.
Chi è? Parenzo? Parenzo?
Beh, certo,
beh, no, lui piacerebbe essere all'altezza di Celentano a livello di budget, soprattutto a livello di...
Quello sicuro.
E a livello di...
Ma io ho detto piccoli Celentano.
Ah, crescono. Ecco, piccoli, molto piccoli, diciamo, molto piccoli. Senta, ha, ma detto... lei ha già la scorta? È già...
Perché lei dice, vedendo il mio Twitter, che mi uccidono?
Beh, fra poco ne avrà bisogno, secondo me. No, non lo dico con contentezza, non è che lo dico esultando, però secondo me la frase scritta oggi e alcune frasi pronunciate questa mattina a Mediaset da Daniela Santanchè, vi dico subito la frase su Twitter che ha scritto: gli uomini delle forze dell'ordine, sentite bene, gli uomini delle forze dell'ordine, anche se sbagliano, non sono mai assassini. Questo ha scritto.
Lo dico, ribadisce. Lo sento con convinzione, con forza, perché nella percezione comune l'assassino è colui,
sì,
che ammazza,
sì,
con volontà.
Stai zitto.
Che ammazza con volontà, volendo uccidere.
Sì.
Le forze dell'ordine, che non sono addestrate per uccidere, ma sono addestrate per evitare che si uccida.
Sì.
Poi sicuramente ci sono degli sbagli, e discorso è diverso che chi sbaglia deve pagare il tutto.
Ma non lo accerta lei,
ma
lo
mi rifiuto del fatto che si possano definire assassini, perché,
sì,
non sono assassini, perché non commettono nel proprio sbaglio,
sì,
la volontarietà dell'errore.
Però mi scusi,
ma
chi deve accertare chi diceva
di cosa sta dicendo?
Un attimo solo,
ma
Parenzo,
lei si rende conto,
perché oggi non sei in studio,
dicendo,
no? Non sei in studio e si sente la sovrapposizione della voce. Dunque, cerchiamo di organizzarci meglio.
No,
allora,
io devo dire solo una cosa.
Parenzo
dire,
dice, perché... non sta,
no,
la Santanchè a decidere, accertare chi è assassino o no.
Certo.
Cioè,
no,
per esempio, lei non definisce...
Scusi, io non faccio il magistrato, per cui è la magistratura che deve accertare chi è colpevole e chi non è colpevole. Io ho fatto una distinzione, non posso accettare il fatto che si parla di assassini,
sì,
quando ci si riferisce a servitori dello Stato.
Beh, in assoluto, questo in ogni caso vale per tutti?
No, per i servitori dello Stato.
No, sì, ok, vale per tutti.
Ma
nel senso...
faccio un esempio per far capire.
Cioè, chi ha ucciso Giuliani? Chi ha ucciso Giuliani?
No,
è un assassino.
Facciamo l'esempio del peruviano di Milano.
È un discorso serio. Io le voglio fare l'esempio del vigile urbano,
sì,
che è stato ammazzato da quella macchina, si ricorda,
sì,
no?
Sì.
A Milano.
Un attimo solo, Santa Caetano, intanto dobbiamo dire che siamo in diretta, caro Parenzo, anche su TGCOM 24, lo dico anche a lei, eh? Salutiamo,
sì,
gli amici di TGCOM 24, cara Santa Caetano, dica.
Allora,
lei sa sempre tutto prima.
No, lo leggo, sono informato.
Io volevo salutare il signor Pier Silvio intanto.
Anche questo.
Allora...
Ma siccome stiamo parlando di una cosa molto seria, lei sa quanto io tengo la certezza della pena.
Allora...
Però le faccio questo esempio.
Sì.
Quel vigile che è stato ucciso, calpestato da una grossa auto, probabilmente, se avesse tirato fuori la pistola, poteva sparare e poteva essere oggi ancora vivo, giusto?
Sicuramente. Sì, se non ha sparato, magari per una questione di prudenza, per una questione, oppure perché non gli è per una questione di prudenza. Qualche volta i poliziotti non sparano e sono addestrati anche a utilizzare la famosa prudenza. In quel caso, magari.
Assolutamente sì, ma lei crede che ci sia un poliziotto, un carabiniere in Italia che nel momento in cui spara vuole ammazzare?
No,
perché questo non può passare come concetto.
Però scusi un attimo, secondo lei dunque dovrebbero sparare di più i poliziotti?
No, io non dico che dovrebbero sparare di più, io rifiuto la parola assassino quando è legata a un servitore dello Stato che è addestrato non per uccidere ma per far sì che non si uccida, e quindi non si può definire assassino.
Scusi.
Poi ci possono essere degli errori sicuramente, io non lo dico che non ci possono essere degli errori, ma come ho postato 2 minuti fa su Facebook, io dico, c'è qualcuno che fa finta di non capire, le forze dell'ordine costrette ad usare le armi per contrastare chi sta violando in maniera violenta la legge, possono sbagliare valutazione, ma di sicuro non agiscono come chi vuole uccidere.
No, questo può succedere qualche volta,
nel senso comune del termine, è un errore che piace a chi sempre dalla parte dei banditi e non dalla parte dei tutori dell'ordine.
Lei sta parlando della camorra e della 'ndrangheta.
Pagare il giusto è tutta una cosa, un'altra cosa.
Scusi un attimo, lei chi ha ucciso, per esempio,
il giovane peruviano di Milano.
Il giovane peruviano di Milano è quel vigile che ha sparato alle spalle, che è stato incriminato per omicidio volontario. È sbagliato?
No, io dico questo, la magistratura lo accerterà.
Vabbè, appunto, allora lei ogni tanto parla anche di magistratura.
La magistratura lo accerterà perché non sappiamo come la dinamica, almeno a me non è nota come è stata la dinamica.
Secondo l'accusa ha sparato alle spalle, è legittimo anche
questa
per...
Questa è l'accusa, io voglio sentire la difesa. comunque non è un gesto volontario, non è che il vigile ha tirato fuori la pistola e l'ha voluto uccidere.
Beh, in quel caso sembra di sì, sembra di sì.
Lei non conosce la differenza tra colposo e doloso.
Non ci possono essere servitori dello Stato di serie A e servitori dello Stato di serie B. Lei mi deve dire allora, quel magistrato che ha tenuto in galera 21 anni, un innocente, che cosa pagherà? E poi vi scatenate semplicemente perché io dico che chi fa parte delle forze dell'ordine non è un assassino.
Scusi,
allora, due pesi, due misure.
Torniamo alla questione spaccarotelle, perché il papà di Gabriele Sandri si è molto arrabbiato.
Io stamattina ho chiamato il fratello di Gabriele Sandri.
Vi siete spiegati?
È un lungo colloquio telefonico, perché forse a voi è sfuggito che chi c'era al funerale di Sandri ero io.
E allora lei l'ha chiamato e che è successo? Ha chiesto scusa?
Siccome, voglio dire, capisco il dolore di quella famiglia e sono mamma anch'io.
Ha chiesto scusa?
Madre che ha perso. No, per chiedere scusa di cosa?
E che ne so, magari si è...
Scusa di cosa? A parte che l'avvocato Sandri è una persona di una squisitezza e di un'educazione che abbiamo avuto una telefonata di almeno un quarto d'ora. Io ho chiarito la mia cosa e lui mi ha detto: guardi, io capisco quello che lei vuole dire, io però da avvocato, e mi ha raccontato alcune cose di come si è svolto.
Scusa, io voglio chiedere una cosa: chi ha sparato contro Gabriele Sandri? Secondo lei non è un assassino, dunque?
No, non è un assassino, perché quel poliziotto che ha sparato sicuramente non voleva ucciderlo.
Beh, secondo le risultanze del processo sì.
Scusi?
Secondo le risultanze del processo sì.
Per me non è un assassino, perché
ma non
c'è
è
l'atto
per lei,
volontario di voler uccidere. Ha sparato alla macchina, ha sparato, si dice, anche alle gomme, poi c'è stata una deviazione del
proiettile.
Chi ha sbagliato deve pagare, e quindi è un assassino, è un errore.
Dunque è sbagliato che vada in carcere.
Comune, scusi, ma quelli che ammazzano con 20 coltellate le donne,
vabbè, che c'entra,
che stanno in galera 3 giorni ed escono, quelli sono assassini. Non quelli delle forze dell'ordine che difendono la nostra sicurezza.
Scusa, Parenzo, stai zitto un attimo, se no si sovrappone, non si sente.
Ma non ho capito, ma cos'è che vi sconvolge tanto?
No,
dire
ma no,
che non
scusi,
sono assassini.
Però mi scusi, lei non può dire...
assassini io no, e con questo mi devono scrivere che mi ammazzano, che non posso uscire di casa, visto quello che scrivono su Twitter?
Sì, sì, no, questo lo scrivo, questo l'ho letto.
E una cosa giusta, che mi dicono che mi vengono a prendere a casa e mi ammazzano,
a me lo
che
dice.
Vorrebbero essere un poliziotto per uccidere.
Se vuole le faccio da scorta, non sono molto abile nel fare da scorta, non ho pistole.
Ma io guardi,
no.
non mi nascondo e non ho paura di niente.
Chiederà la scorta? Chiederà la scorta o no? Chiederà la scorta o no?
Ma scusi, ma io ce l'ho avuto le fatue da 1,5 miliardi di musulmani che mi vogliono ammazzare, perché avevo detto che i seguaci di Maometto erano pedofili.
Ancora.
Mi preoccupo, voglio dire, di 4 che mi scrivono su Twitter che mi devono ammazzare. Io rivendico quello che ho detto e ritengo che non sono assassini nella percezione comune del termine. Lo rivendico con forza e lo ridico.
Traffico, torniamo subito. Siamo qui 18:48 800 24 00 24 con una battagliera, mi piace così, che devo fare? Mi piacciono le persone quando quando affermano, quando esprimono le loro idee, le confermano, dunque non ritrattano, come spesso poi succede, uno scrive e poi dice no, non volevo dire, eccetera eccetera.
Ma c'è un limite alla follia.
Sono in parte anche d'accordo, perché io ho sempre detto che il monopolio della violenza ce l'ha la polizia in uno stato di diritto.
Ma questo siamo d'accordo.
Dopodiché poi la definizione di assassino si può naturalmente discutere a seconda delle risultanze processuali.
Se il poliziotto di Milano, quello della polizia municipale, che ha ucciso quel ragazzo nell'insegnamento.
Siamo ancora a livello di indagini, siamo ancora a livello di accuse.
Se alla fine del processo, dopo il terzo grado, la giustizia dovesse dire che quello che ha sparato ha ucciso volontariamente, quel signore, anche se è un poliziotto, è un assassino. Nello stato di diritto.
Perché no? Perché no? Non è vero, Sant'Anche, perché no?
Perché voi dovete capire cos'è della percezione.
Paio di scarpe.
Aspetta.
No, ma io, secondo Sant'Anche. Parenzo, però voglio dire, io credo che dovremmo essere tutti d'accordo sulla cosa, che a nessuno di noi piace la violenza. Io mi aspettavo da lei, da voi, da tutti, tutti che se vanno su Twitter e leggono cosa mi stanno scrivendo, domani sei morta, ti spariamo se esci di casa, vogliamo essere un poliziotto per centrarti in fronte.
Ma questa è una vergogna, questa è una vergogna, questo lo sappiamo.
Ma io voglio dire, ma delle cose del genere, perché una persona con schiettezza, e le dico stamattina, la mia prima preoccupazione è stata quella di chiamare il fratello di Sandri, perché siccome io non...
Che era molto arrabbiato? Che era molto arrabbiato?
No, assolutamente, con me non è stato per niente arrabbiato, gli ho spiegato la mia posizione, gli ho detto quello che pensavo.
Cioè la famiglia Sandri è d'accordo con lei? Che il,
no,
la,
ma questo io non ho detto.
Chi ha sparato a Gabriele non è un assassino, che ne so?
No, sto, riduce questa cosa?
No, sto cercando di capire.
Ma le sta spiegando nella maniera giusta, ma voi oggi mi aspettavo che lei facesse un appello per dire smettetela di dire ti ammazziamo,
ma questo, lo posso anche fare, che c'entra?
Andiamo a prendere tuo figlio, lo uccidiamo su Twitter, sei andata a leggere cosa stanno scrivendo?
Sto leggendo, è una vergogna, l'ho detto, basta con queste follie, ha espresso un'opinione, criticatela per l'opinione che ha espresso, non utilizzate parole violente, soprattutto non minacciate violenza, punto, cosa vuole che le dica, più di
ma
questo?
Ma io rivendico quello che ho detto nella percezione comune, gli uomini delle forze dell'ordine che uccidono non sono
dunque,
assassini.
Placanica, il povero Placanica, oltre che il povero Giuliani, naturalmente non era un assassino secondo lei, non era nella vicenda di Carlo Giuliani, ma questo è troppo facile naturalmente.
No, ma guardi, io voglio dire, non ci sto su questo ma, terreno.
No, sto dicendo, non era un assassino lui allora, non era nemmeno...
Io dico che quando loro lo fanno nell'esercizio dei loro, delle loro
non possono essere definiti assassini,
contrastando degli atti violenti, contrastando dei banditi, contrastando dei delinquenti, se poi succede l'incidente, perché anche loro possono sbagliare, ma non li possiamo definire assassini. A me non sembra.
Beh, in alcuni casi, in alcuni casi è successo che ci siano stati degli atti appunto.
Ma io non faccio il magistrato, se poi verranno accertate le questioni, se hanno commesso degli errori.
Per lei comunque non sono assassini, il vigile anche...
Devono pagare, perché io sono per la certezza della pena.
Però non sono assassini.
Però per me non sono assassini.
Ho capito.
È una roba così pazzesca.
Sì, è una follia gravissima. E le spiego anche perché. Perché a differenza del Cile, cioè, guardi che la giustizia non è come andare al billionaire. Allora, il principio è molto semplice.
Ma adesso che c'entra il billionaire?
C'entra il billionaire, perché è una giustizia alla billionaire, la sua. Va benissimo, molto divertente, con la musica, le cose, lo champagne.
Ma adesso cosa c'entra la musica e lo champagne? Dai,
lo stato di diritto è un'altra cosa, e siccome non siamo nella Repubblica di Pinochet, non siamo nel Cile di Pinochet, anche la polizia, anche l'esercito, anche i carabinieri
pagano nei tribunali, pagano nei tribunali,
sono sottoposti alla legge.
Ma non è che sta dicendo che è contro, cioè che
allora
non...
se la giustizia sta dicendo esattamente, perché se la giustizia dovesse accertare che chi ha sparato al ragazzo che è morto a Milano lo ha sparato e quello è morto e c'è dolo o colpa, quello lì è un assassino, non c'è nessun'altra discussione da fare.
Ma lei dice una roba che se ne deve vergognare.
Ma lo dice,
che non c'è mai non c'è la volontarietà.
Beh, in alcuni casi ci può anche essere.
Un carabiniere,
ma cosa c'entra?
Voler uccidere.
E infatti c'è la differenza tra dolo e colpa, Santanché, ma voglio dire, ma non si può però far tutto come se fossimo a una festa. Non è una festa.
Ma sai che lei è proprio un deficiente?
Stiamo parlando.
Ma sai che lei è proprio un deficiente?
Stiamo parlando di giustizia.
A lei piacerebbe venire alle feste. Forse quindi ha un odio sociale nei miei confronti.
Stiamo parlando.
Ti piace?
Ma quando si parla di cose serie. Ma lei è proprio un cretino, parecchio.
Perfetto, sono un cretino.
Con tutta la forza, lei
non stiamo parlando di scarpe, stiamo parlando di giustizia. Differenza tra dolo e colpa non è come scegliersi un paio di scarpe e tacco 12 la mattina. Stiamo parlando di robe serie, capito?
Io non posso parlare con un coglione come lei.
Senta,
perché è un deficiente.
Senta, mi dà una definizione dello show che ha visto di Celentano? Se l'ha visto? Chiudiamo questa vicenda, voglio un minuto su Celentano.
No, ma chiudiamo sulla gravità delle parole di Parenzo.
Lei ha dato del deficiente, punto. Gli ha dato del deficiente, più di questo
è
che
un cretino proprio totale.
Allora, Celentano l'ha visto.
Guardi la differenza tra dolo e colpa, anziché darmi del coglione.
Ma lei rimane cretino comunque, con dolo e colpa.
La giustizia secondo il milionario.
Ma comunque un cretino percepito comune. Lei è un cretino.
Ma di cosa stiamo parlando?
Non ho avuto
il
la possibilità.
Il codice penale scritto dalla signora Santanchè, ma di che parliamo?
È un cretino.
Ma uno
ma
può dire, scusa,
un limite, no?
Lasciamo, non è che l'unica discussione può essere però Parenzo intorno al codice penale. Una, per una persona no. Uno può essere assassino o non assassino. Secondo no. La Santanchè, anche se un poliziotto...
Non è così.
Ma questo vuole dire, immagino, poi è discutibile anche questo. Ma... Dopodiché non no. È che...
Ognuno dice quello che cazzo gli pare, va benissimo.
Beh sì, meno male che ognuno dice quello che pare. Che
ma
vuoi,
sì,
che vuoi ridurre, cosa... che vuoi chiudere le cose come Celentano, vuoi chiudere i giornali come Celentano, vuoi chiudere...
Stiamo
la...
parlando di una cosa troppo seria, hai capito?
Perché lei invece ha parlato di feste e di scarpe, idiota.
Bene, bene, 19:17, 800-24-00-24. Beh, sulla questione Celentano voglio subito farvi ascoltare una cosa. Un editorialista di Repubblica che si chiama Francesco Merlo, bellissimo, sentite.
Un artista che insulta in pubblico quelli che lo criticano, che usa il palcoscenico e fa spettacolo dei propri cattivi umori, non è più un artista, ma è un vecchio inacidito. Ha rinunziato ad essere artista per diventare non un predicatore, ma una caricatura del predicatore, una parodia spelacchiata. Invece della polemica usa le ingiurie, gli oltraggi, le contumelie. È patetico.
Beh. Mi sto crogiolando per questa cosa di Merlo. Parenzo, che ne dici? Caro Parenzo, che... caro, difendi anche Celentano. Avanti, avanti, avanti il prossimo, su. Chi difendi poi? Chi difendi dopo Celentano? Avanti.
Guarda, su questo c'è veramente poco da ridere, perché dopo la lectio magistralis di diritto dell'onorevole Santanchè.
Oddio, aspetta un attimo, i titoli del TG3. Sentiamo prima i titoli del TG3, sì. Poi adesso torniamo. Tra l'altro c'è anche Daniela Santanchè di nuovo in diretta con noi, una persona che conosciamo molto bene da Sanremo, che ci fa un po' rilassare, perché tu stasera sei molto acido. Sei molto acido, molto cattivo, a me piaci così, per carità, però sei molto acido, molto cattivo, molto... Bah, sentiamo.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Monti al Parlamento europeo, Italia non più focolaio di crisi, no a manovre aggiuntive per la recessione, in Europa né buoni né cattivi. Italia ufficialmente in recessione, PIL in calo dello 0,7% a fine anno. Sale ancora il debito pubblico, passerà, servono riforme profonde. Lavoro, via al negoziato, governo, parti sociali. Nessun out-out, dice la Fornero. Camusso, partiti col piede giusto, ma l'articolo 18 non si tocca. Napolitano ai giudici, clima positivo per la riforma, ma basta con esternazioni e ruoli politici. Bene il governo sull'emergenza carceri. Corruzione in atti giudiziari. Il PM del processo Mills chiede la condanna a 5 anni per Berlusconi. Battaglia sulla data della prescrizione. Chiudono i ministeri del Nord voluti dalla Lega e inaugurati da Bossi e Tremonti. Giarda, le sedi restituite ai legittimi proprietari. E a Sanremo Celentano attacca la Corte Costituzionale e i giornali cattolici. La Chiesa chiede di scusarsi. Interviene la RAI. Boom di ascolti.
Non so se vi rendete conto, non so, io lo ripeto questa cosa qui. Pensate se un intellettuale o comunque una persona di spettacolo di area di centrodestra, buttiamola così, o comunque non allineato al pensiero comune, eccetera, eccetera, avesse attaccato giornali cattolici. Avvenire, Famiglia
che
Cristiana,
noia,
invocandone la chiusura, non attaccati, invocando la chiusura, ma serio, non fa il comico, è serio purtroppo. E la Consulta, a parte che aridate c'è Berlusconi, quello che ho detto prima io, cioè sono le stesse cose che faceva Berlusconi o che ha fatto in diverse occasioni Berlusconi, cioè stiamo parlando della Consulta, Avvenire col famoso metodo Boff, eccetera.
Noia,
pensate cosa sarebbe accaduto l'inferno. Si invocava la libertà di pensiero, la RAI occupata dalla destra, eccetera,
quanto
eccetera.
Quanto mi stai annoiando,
perché
guarda.
Ma tu guardi, se guardi che cosa, solo lo spettacolo, le curve di ascolto, cosa guardi?
Quanto mi annoi,
cosa guardi? La tecnica televisiva, guarda Parenzo. Parenzo guarda la tecnica televisiva.
Cari ascoltatori della Zanzara, il signor Cruciani è diventato anche come Mario Luzzatto Fegiz.
Ma che c'entra Luzzatto Fegiz? Cosa c'entra Luzzatto Fegiz?
Mario Luzzatto Fegiz.
Vabbè, Vabbè, ci avevi anticipato qualcosa, devo dire.
No, ma intanto, signor Santanchè, ha capito che la parola dolo adesso... non è il comune di Dolo,
oddio,
in provincia di Venezia.
Un attimo, un secondo.
Ma glielo chiedo, Dolo è un comune in provincia di Venezia, però
benissimo.
Non parliamo di quel Dolo lì.
Sì,
il Dolo
sì.
È una cosa, la colpa è un'altra.
Vabbè, ok, adesso sei andato a cercarti la parola Dolo. Sei andato a cercarti la parola Dolo.
Il comune di Dolo è un comune in provincia di Venezia.
Ho capito,
dove si potrebbe fare un nuovo bilionaire anche a Dolo.
Oddio.
Però il problema è un altro, che nello stato di diritto non si possono dire delle cose gravissime. Perché quello che ha detto è di una gravità inaudita.
Ha espresso un'opinione secondo lei, non secondo il diritto. Ma perché la devo difendere io? Poi si difende benissimo da sola.
Perché il diritto non è secondo me o secondo te.
Ma che c'entra?
Il concetto di dolo o colpa.
Tu sei uno di quelli che resta appeso alle sentenze. Non è che parli di altro. Uno sta parlando. Secondo me non è un assassino. Sarà criticabile o no? Ma cosa tu non sei? Perché secondo la legge tic tac e tic tac. Aspetta, no?
Ma secondo ci sono.
Vabbè, un attimo solo. Devi stare un attimo fermo, un attimo calmo. Perché innanzitutto ritroviamo, ci avevi anticipato un po' la vicenda Celentano. Francesco Renga, buonasera.
Eccomi qua, ciao a tutti.
Allora, come va? Ti presento Daniela Santanchè, protagonista di una delle polemiche del giorno. Buonasera.
Che meraviglia, buonasera.
Conosce il signor Renga?
Lo conosco di fama.
Di fama, di fama. Allora, ieri ha cantato una canzone.
Conosco
la tua.
La signora Ambra?
Oddio, questa Ambra. È fissato. Ma è una specie di ossessione.
Un
è un'ossessione, cioè in realtà.
Un'ossessione.
È ossessionato dalle donne. Che dobbiamo fare? Vabbè.
No, ma come
perché quando uno non riesce ad arrivare all'uva, dice che è acerba. Siccome ha un certo gap di distacco con le donne parenti, un po' in astinenza. E quindi quando ce n'ha una sotto mano, almeno con le parole, cerca di fare qualcosa. Ma poi riesce malissimo.
Gliela perdono semplicemente perché lei è una persona anche simpatica alla fine, ma proprio alla fine.
Sono una da uccidere.
Parenzo,
una da uccidere.
No, adesso questo, su questo credo che anche Parenzo sia d'accordo che è una vergogna quello che sta accadendo.
Non me lo devi neanche chiedere.
No, dillo.
È una vergogna assoluta. Cioè, è chiaro,
cioè minacciare Daniela Santanchè di morte e soprattutto minacciare il figlio per aver espresso un'opinione è una vergogna.
È una porcheria.
E sono dei coglioni. E sono dei coglioni quelli che scrivono queste cose.
Dopodiché, però.
No, non di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una cosa concreta, questo bisogna dirlo.
È evidente, è ovvio. Dopodiché, la signora Santanchè si mette a scrivere, dopo il menù del billionaire, il nuovo codice penale in cui definirà che un poliziotto può uccidere liberamente chi gli pare e non essere considerato assassino.
Hai detto la tua cosa che avevi già detto prima. L'avevi già detta prima.
Però bisogna capirsi perché
sì, va bene. Però io voglio chiedere un attimo solo. Parenzo, lei
non ha espresso un'opinione, ha detto una stronzata.
Va bene.
Spacciatore Parenzo ha cambiato spacciatore, cosa ti è successo?
No, non ha cambiato spacciatore.
Ragazzi, io non sono tu, di cosa stai parlando?
Per essere così deficiente.
Ah, Renga non sa nulla. Allora,
no,
oggi
io sono Sanremo centrico.
Giusto, giustamente.
Parliamo di Sanremo che è meglio, perché sennò guardi,
Sanremo è un problema di sua competenza, Santanchè, esatto. Parli di Sanremo, esattamente.
Un attimo Parenzo, un attimo.
Parenzo, mamma mia, borbotta sempre, basta.
Parenzo ha ragione Renga. Cioè, non era male però questa qua, non era male. Allora, è successo. Renga, stai zitto. No, Parenzo, mi confondo, stai zitto. Allora, per Renga, oggi Elena Santanchè ha scritto su Twitter: gli uomini delle forze dell'ordine, anche se sbagliano, non sono mai assassini. Questa è stata la frase che ha fatto discutere. Vuoi dire qualcosa su questo? Non te ne frega niente? Stai pensando solo a Sanremo?
No, sbaglia, al di là di quello, poi ognuno può dire quello che vuole, specialmente su Twitter, che è una cosa in cui tutti dicono qualsiasi cosa.
Senti un attimo, ma adesso qualche piccola nota della tua bellezza ce la puoi fare a questo punto?
Ma adesso guarda, io da
non te ne frega niente,
parlo, no, me ne frega niente. Comunque mentre aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta, sei la cosa che più mi spaventa. Perfetta.
Basta. Senti, vabbè, la cosa su cosa ce l'hai detta ieri? La cosa su
chi? Su Celentano mi avete messo un casino, qui non hanno parlato d'altro che di quella cosa lì. Poi l'unico, sembravo io l'eroe, no?
Hai fatto benissimo
il
ieri sera.
Il paladino della classe dei cantanti, però sì, in effetti è una cosa che penso e la ripeto.
Hai fatto bene a dirla, certo.
Matti sei incazzato, ma punito, stasera passerò per ultimo, quindi
per la Santanchè, Renga ieri qui aveva detto noi siamo solo contorno, 50 minuti, una cornice, 50 minuti sono eccessivi, naturalmente poi non conosceva nemmeno il contenuto. Santanchè, che ne pensa di Celentano? Un errore clamoroso della Rai, la Rai si dovrebbe scusare con qualcuno, che ne pensa?
No, io penso che quello che ha detto Renga è giusto, che sono solo contorno. Io ieri sera credevo di vedere il Festival della Canzone Italiana e quindi di ascoltare artisti, interpreti, come ho sempre fatto, e ascoltare della musica che sempre è meravigliosa qualsiasi sia la canzone. Mi dispiace di pagare invece per ascoltare comizi da predicatori che peraltro offendono i propri, perché Celentano, che io ammiro moltissimo come cantante e che accomuno, cioè attraverso le sue canzoni, momenti meravigliosi della mia vita, ieri sera se l'ha preso con la sua parte, perché Celentano è stato un'icona del buonismo, del cattolicesimo di sinistra, dei cattolici, e quindi voglio dire, ma perché io devo pagare per andare a fare dei comizi? Lei prima diceva Berlusconi, Berlusconi ha preso milioni di voti dagli italiani che l'hanno votato.
Io facevo come paragone, il paragone con...
No, ma io dico a Celentano, se gli piace fare il politico, se gli piace andare a fare i comizi, se gli piace prendere una parte, che io rispetto qualunque sia la parte,
si candidi alle elezioni,
che chiunque esprima, però si faccia un bel partito, scende in campo, si presenta agli italiani e si faccia votare. Io voglio vedere e ascoltare la musica, il festival.
Ma ci possono anche essere dei monologhi, detto questo, e al di là degli ascolti, scusi Renga, ma gli ascolti secondo lei di Celentano, che sono stati molto buoni, sono un qualcosa da valutare, oppure in questo caso non è importante? Cioè,
ma no, in questo caso non è importante, perché ripeto, cioè, nel senso, io sono andato lì per fare una cosa e vorrei essere messo, siccome tra altre cose vado gratis, non ho nessun tipo di sono invitato e così via, mi piacerebbe semplicemente essere messo in condizione di fare il mio lavoro per bene.
Ci abbiamo un po' umiliato ieri sera?
Cantare.
È stato brutto. Io, poi tra l'altro io sono passato prima di Celentano, quindi io tra le altre cose sono un privilegiato, ma tu pensa agli altri, cioè dopo 3 ore erano passate 4 canzoni, cioè non si può, io credo che questa sia la cosa sbagliata. In più, proprio dal punto di vista tecnico, inserire uno spettacolo nello spettacolo è una cosa che non si fa, è una cosa che comunque è pericolosa, capisci, per tutta una serie di cose.
Quindi Morandi ha sbagliato,
sul palco non si sentiva.
No, ma comunque la cosa che tu dici, al di là degli ascolti, è stato umiliante per molti aspettare tutto quel tempo per cantare.
È la categoria, insomma, di noi che eravamo lì a fare lo spettacolo, a fare Sanremo, alla fine io mi sono sentito insomma comunque non tutelato, mettiamola così, mi sono sentito un po' umiliato da una cosa che è un'altra, cioè, dire, magari non ci sarei nemmeno voluto andare a uno spettacolo di Celentano, che ne so, mi spiego.
Sì, ho capito. Cioè, posso scegliere, volevo scegliere se vederlo o no.
Sanremo, tutto qua.
Bene, grazie, ti dobbiamo lasciare, lo so. Voglio chiedere, perché deve andare via? Perché deve fare, deve lavorare stasera.
C'ho da fare. Donne, capisci?
Ti abbraccio fortissimo, Renga.
Grazie Francesco Renga. Voglio chiedere a Daniela Santanchè se l'immagine del poliziotto che ha ucciso Sandri.
No, ma torna su Sanremo.
Aspetta, che ha ucciso Sandri. In galera le dà fastidio, cioè quel poliziotto deve andare in galera?
Non ho capito, perché c'è quella zanzara che se ti morde ti dà anche fastidio, che ti fa male.
No, voglio chiedere. Il poliziotto che va in galera, che ha ucciso Sandri, le dà fastidio? Cioè non deve andare in galera, è un'immagine che le dà fastidio?
No, guardi, non mi dà niente fastidio, sono per la certezza della pena.
È sbagliato mandarlo in galera?
Io dico, ma sa, adesso abbiamo fatto questo governo ha appena fatto lo svuota carceri,
e dunque?
Fa uscire la gente dalla galera, ma io non
si può evitare di mettere in galera quello che ha ucciso Sandri, dice lei?
No, io non voglio entrare in questo.
Questo lei ha detto.
No, io non ho mai detto che non doveva andare in galera, non ho mai detto che non doveva pagare, ho detto che non è un assassino, che cosa ben diversa, che Parenzo forse gli faccia leggere qualche cosa in più di quello topolino che ha detto sino adesso. Io non entro nel merito delle leggi, dello Stato di diritto, io
non ho capito, questo è chiaro,
della parola e di una percezione comune
della parola,
che sono una donna che combatto per la certezza,
che fiori erano quelli che l'hanno mandato,
deve stare in galera,
devo chiudere, allora senta, che le che fiori erano quelli che le ha mandato Martone?
Erano dei fiori bianchi molto belli, una composizione di fiori molto belle, ho molto apprezzato, che anche in politica si sta imparando.
Fiori bianchi, cosa?
Istituzionale, fa parte dell'educazione.
Ci sono fiori, tanti fiori bianchi, che tipo di fiori?
No, non mi sembrava della fresca.
Fresia Bianca, una robetta così, non era
no,
roba...
No, molto belli, robetta niente, bellissimo il biglietto e bello.
Dai,
che
roba
la
da 60
politica
euro.
Anziché dello scontro...
roba da 60 euro, dice Parenzo.
Ma vede, Parenzo lui ha tutto, voglio dire, un parametro strano. Parenzo un gesto così non sarebbe mai riuscito a fare.
Grazie, grazie, Borsa. Grazie, Borsa. Eccoci, eccoci, 19.38, 800-24-0024, la Zanzara, il riassunto di ieri di politicanti, caro Parenzo, politicanti, ugolo del palazzo, è t'abbastonata la signora Santanchè, ha insultato a sufficienza, o no?
Chiedo scusa se ho detto la parola signora, parlando della Santanchè, chiedo scusa.
Perché? Adesso che non c'è ti scateni, perché?
No, non c'è più, mi dispiace. No, ma io mi scateni, mi sono fatto dare del coglione amabilmente, perché, voglio dire, lezioni di diritto dalla signora Santanchè, che mi veniva a spiegare che se una persona è condannata con sentenza passata e giudicato, se è poliziotto, non è un assassino, io ti chiedo scusa, Cruciani, sai che ti voglio bene, sai che siamo amici da anni, ma io questa la reputo una stronzata. Chiuso, detto con rispetto assoluto.
Ma sì, ma nessuno ti
con rispetto per Briatore,
no,
con rispetto per
perché
il
metti in campo, per carità, ci sta, nella polemica ci sta anche, perché però metti in campo i tacchi a spillo, il Briatore, il milionario? Cosa c'entra?
Perché ognuno deve parlare di quello di cui è competente, se no uno non si addentra.
Ma cosa vuol dire? Quella fa la politica, ma quella
ma
fa la politica.
Non si addentra in una polemica, ma ti si occupa di che? Ma la politica non è fare le va benissimo, uno può fare polemiche su tutto, dopodiché si becca il coglione di Parenzo e va benissimo, ha fatto bene a darmi del coglione se lo riteneva giusto,
sì.
Che quando gli fa notare che lo stato di diritto è un'altra cosa.
Beh.
È un'altra cosa. Se tu
un
sei
attimo,
d'accordo con lei,
politicanti, io non sono d'accordo con lei, io non ho detto questo, ho detto che io ho sempre ribadito il principio per cui il monopolio della forza e delle
ma
forze dell'ordine in uno stato
nulla.
Di diritto detto questo ci possono
nulla.
Essere degli eccessi, ci possono essere degli eccessi,
che
dopodiché
il poliziotto è sottoposto alla legge,
ma
se
certo,
un processo,
certo.
Se un tribunale dice che ha sparato con dolo o
è una,
colpa,
secondo te è un assassino,
è un assassino, ma sì. Non secondo me, no, bisogna smetterla che tutto è opinabile,
ma no, ma non è che è opinabile, io non voglio dire, scusami,
se uno scorregge indubbiamente uno dice,
io non voglio dire che è opinabile una sentenza, ma non hai capito niente, vabbè, non hai capito niente, avanti, non hai capito niente.
Secondi. Quando uno va in una stanza, sono in due persone, e uno dei due fa un rumore di stomaco, fa una flatulenza, e dice no, ha espresso un giudizio, no guarda scusami, c'è un odore pazzesco, ha fatto una flatulenza, ci cioè, si chiama
vabbè,
flatulenza.
Hai fatto questo esempio, avanti, su.
Ecco.
La sigla di politicanti, la sigla di
no,
politicanti.
Non è opinabile.
Sì, ho capito,
capito,
ho capito, ho capito.
Se no, tutto diventa opinabile.
Oh mamma mia.
Arginare il mare,
il mio belisario che si è offerto volontario.
Ecco la nostalgia del me Milan.
Politicanti, le ugole di palazzo.
Eccoci qui, qualcuno mi scrive tecnicamente un omicida, non un assassino, Parenzo è un pirla, si chiama omicidio volontario, eccetera, eccetera,
sì,
si discute sulla parola naturalmente assassino, vabbè, chiudiamo questa pagina, chi c'è nella puntata di ieri che mi sono dimenticato? Scrive Erminia Mazzoni, potete votare fino alle 20, la Sanremo dei politici, Erminia Mazzoni, non rompere le scatole fino alle 20, così abbiamo deciso, poi si votano quelli del giorno del giorno di oggi, insomma, dai, su, Erminia Mazzoni, UDC, europarlamentare.
Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca. Tu pensi solo per te.
Eh beh, questa è Erminia Mazzoni, votate, Bellotti, PDL, mamma di Beniamino Gigli.
Mamma, son tanto felice perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice, viver lontano perché mamma, solo per te la mia canzone vola.
Fermiamo questo strazio detto con affetto nei confronti di Luca Bellotti. Naturalmente Ermina Mazzoni era PDL, non UDC, me la ricordavo quando era nell'UDC. Chiedo venia naturalmente per questo errore gravissimo che ho commesso, caro Parenzo. 800 24 00 24, ascoltatori, ho voglia di ascoltatori. Intanto la cosa più ridicola, su questo credo che siamo d'accordo, è la RAI che invita, che invia un commissario a Sanremo. Un commissario per fare cosa? Per controllare i testi, per essere lì tipo un prefetto di ferro, per fare cosa? Per normalizzare il festival, per fare che cosa? Per dire a Bizzarri e a Luca e a Paolo di utilizzare meno parolacce.
Ora arrivo io, il commissario
per cambiare il copione di Luca e Paolo, e dopo quello che ha detto Mazza essere più spiritosi, che ne
io
so,
nominerei, cioè, come commissario l'avvocato Taormina, che suggerirei,
oppure
signora...
ci vorrebbe
lui,
ci vorrebbe
lui.
Oltre che l'avvocato Taormina, che ne so, un altro commissario, l'ispettore Clouseau, che ne so, cioè,
Thomas Milliam, il commissario Mannezza,
ma non lo so, qualsiasi cosa serve un commissario a Sanremo con tutti i funzionari e i dirigenti della RAI che ci saranno a Sanremo, saranno almeno 100 pagati con le nostre tasche. Ci vuole anche l'arrivo del signor Marano, per carità, con tutto il rispetto, ma a che serve?
Bravo,
io divento pazzo quando succedono queste cose, divento
finalmente
pazzo.
Hai ritrovato il senno, finalmente l'avevi perso, l'avevi lasciato
perso?
Al billionaire, avevi lasciato il cervello al billionaire, ora l'hai ripreso, bravo.
Vabbè.
Bravo.
Simone da Milano, anzi no, c'è Vincenzo da Como. Buonasera, Vincenzo da Como.
Buonasera, Cruciani.
Vada.
Cruciani, senta, lei è una persona rude, diciamo forse non molto dialettico, ma sicuramente conduce molto bene e la trovo molto preparata.
Va bene, adesso...
Quello che non si capisce è come lei si possa trascinare dietro un mentecatto come Parenzo. Un uomo assurdo. Che è intelligente, la sua intelligenza è pari alla sua altezza fisica.
Vabbè, lei è un cretino.
Lei ha un problema e crea
però,
un problema.
Però lei è un cretino, Vincenzo, perché se
no,
deve attaccare, attaccare Parenzo, lo attacchi su qualche cosa di concreto, non sul fatto che la sua intelligenza è uguale alla sua altezza.
Guardi,
o altre cose. Su.
Mi scusi, Cruciani, ho sentito un pochino quello che lui diceva mentre parlava la Sant'Anna.
Vabbè, ma quelle erano cose ragionevoli, scusi, abbia pazienza, possono essere condivisibili o meno.
Ma come interviene quando si presenta?
Ma ognuno ha il suo modo.
Fica guadagnarsi dal mangiare come tutti quanti, ma qui c'è lei, il problema grosso, Cruciani, mi segua un secondo solo, è questo.
Sì.
Lei facendo così trascina dietro a tutta la marea dei mentecatti come quello di ieri sera, quel più grande buffone che abbiamo in Italia, no?
Chi è?
Quell'analfabeta di Celentano.
Sì.
E quegli altri due primi che hanno presentato, come si chiamano, no? Che hanno riempito di sketch ridicoli, parolacci, senza dire, non fanno
niente. No, guardi, non mi attacchi Luca e Paolo che mi arrabbio, abbia
vabbè,
pazienza,
allora,
signor
senta,
Vincenzo.
No, ma io le voglio bene, no, le dico.
Ma per carità, poi lei può attaccare chi vuole, però la cosa delle parolacce è veramente una cosa ridicola, abbia pazienza, ma quale parolaccia è venuta fuori da lì? Quale parolaccia che non si utilizza? Quale termine?
Non fanno ridere.
Quale termine
nessuno,
che non si utilizza?
Non fanno ridere.
A lei
nessuno.
Non faranno ridere, altra gente avrà riso, ma che
ma
vuol
infatti,
dire?
Sono quelli che battono le mani ogni volta perché vanno lì che gli ma insomma,
ma
senta,
che vuol dire? A lei non avranno fatto ridere,
cultura,
ci sarà una parte di italiani,
cultura.
Una parte di italiani che avranno riso, abbia pazienza.
Ma lei è cascata una noce di cocco sulla testa, probabilmente.
Cruciani, ma lei si guarda allo specchio, Parenzo, ma lei non aveva visto che ho occhi da pazzo stralunato drogato che ha, ma lei si deve vergognare di quello che fa, i suoi interventi, ma lei, ma io l'ho visto una volta in televisione sulla 7 e cioè sono stato male due giorni poi, ho cominciato a avere dei problemi, insomma.
Io ho dei problemi di stomaco, quando sento questa voce ho dei problemi di stomaco.
Lo so, ma lei è un lei non sa cos'è la cultura, lei è un uomo poco intelligente, poco
culto. Senta, Umberto Eco.
Lei mi faccia parlare, perché lei poi può chiudere il telefono quando vuole, dispone di mezzi dei quali può fare ciò che vuole, quindi o se mi lascia 10 secondi, se no io non ho nessun interesse a misurarmi con lei.
Intellettuale.
No,
Vincenzo, però lei
di parlare con una testa di cazzo come lei.
Beh, scusi Vincenzo, però mi sembra che lei abbia avuto.
Mi faccia solo di una cosa, Cruciani, io veramente.
Ma è 5 minuti che è in linea già, ha detto già un sacco di cose, Vincenzo, se vuole continui.
Auguro un buon lavoro a tutti quanti. Va bene, così facciamo prima.
Guardi qua.
Che è successo?
Aspetti un attimo, dov'è?
Che vuoi fare? Non ho capito.
Vincenzo, c'è?
Sì, c'è Vincenzo.
Dai,
sì.
Grazie delle sue, le sue parole, grazie.
ha tirato il cesso,
Con questo cos'è tenuto? Questo sarebbe l'uomo di grande cultura di sinistra, no, che deve fare interventi ragionati, che deve dire qualcosa di intelligente. No, questa è la stessa cosa di Celentano, della Littizzetto, che offende, che dice parolacce, che dice sconcerie, che non è neanche una donna. Ma dove è
una donna?
Dove è finita la cultura? Ma dove è finita la cultura? Io non lo so, lei è una persona intelligente, perché lei è conciso, è mirato.
No, però scusi Vincenzo, io non sono di destra per niente, sarà lei di destra, io non sono di destra per niente, scusi. Ma
vabbè, comunque non importa, io sono stato di sinistra, poi di destra, quello che è, ho più cose da raccontare di voi due messi assieme.
Ma probabilmente sì, io d'accordo, ma questo adesso voglio dire, non è il punto, non stiamo discutendo della sua capacità di raccontare le cose, stiamo discutendo di altro. Vincenzo...
Comunque lei è anche simpatico.
Sì,
adesso siete simpatici tutti e due, sentite, io non volevo mai dire questa frase, vi voglio bene, per la se no sembra che l'ho imparata.
Va
da
bene,
voi.
L'abbraccio. Abbracci pure Parenzo.
Vabbè, adesso il tempo dello psichiatra.
Non
me la sento,
giustamente non se la sente.
Torna in corsia, dai. Torna in corsia, perché noi non possiamo accettare che un paese intellettuale, un paese di storia, di cultura, sia buttato sotto i piedi da questi stronzi della sinistra che vengono a fare una satira che non esiste.
Chi sarebbe? Celentano, Luca e Paolo, non è che li può mettere nella sinistra.
Dovrebbe essere.
Ma nemmeno Celentano,
dunque,
in realtà.
Dunque, Parenzo dovrebbe essere disoccupato a vita per giustizia.
Devi finire in povertà assoluta.
Quello è il calzolaio, perché proprio non merita niente.
Ma questo per fortuna non lo decide lei,
da sua moglie.
Ma non le hanno già dato troppo tempo
che
per
prende il micro. Come se io prendessi adesso, con l'occasione che ho, di sparare delle cose cazzate che voi dite, sì, che ne sto dicendo. Cioè, ma è allucinante. E lei, Cruciani, solo l'invito mio questa sera è di dirle, vada avanti con la sua cosa, mi sembra ogni volta che l'ascolto di più da antipatico diventa sempre più simpatico.
Va bene, certo.
E quindi si circondi una persona che sia di sinistra, quello che vuole, faccia interventi, disturba, faccia un po' di satira, ma che sia un po' di livello. Questo c'è, cioè, il livello che
io odio le persone di livello. La ringrazio, Simone da Milano. Simone da Milano, buonasera.
Buonasera.
Le cosiddette persone di livello, naturalmente.
Ma che, Simone Bemporat questo?
Ma no, non buonasera. È Simone Bemporat, buonasera. È il signor Simone da Milano. Cioè, intanto ci ha raggiunto il mitico Massimo Polledri, deputato della Lega Nord. Caro Polledri.
Mancava solo lui. Buonasera a tutti. C'è un po' di confusione qui, c'è qualcuno che si scotta. Siamo in cucina.
Che sta facendo in cucina? Dove si trova, signor Polledri?
Sono in cucina, stiamo preparando il cotechino con le lenticchie per festeggiare con Monti.
Il cotechino con le lenticchie, ma scusi, cotechino con le lenticchie è il 31 dicembre si fa, non a metà febbraio,
Siamo in debito di un cotechino con le lenticchie, Monti l'ha fatta giusta, lo stiamo preparando.
Ma che ha fatto Monti, scusi?
Si è accorto che la cosa di Roma non era una cosa tanto furba.
Ah, sta festeggiando, dice lei, sulle Olimpiadi sta festeggiando.
Un cotechino della riparazione, in qualche modo dobbiamo ben...
È la prima volta che avete detto che Monti ha fatto una cosa giusta, o sbaglio?
Beh, è un professore.
Si è reso conto che qui a Roma le cose non tornano, dice lei, no?
Non tornava il tempo. Poi, ragazzi, io ho visto ieri il piano economico, veramente...
Quale piano economico?
Il piano economico per sostenere la cosa.
Ah, quello di Roma, dice lei, l'Olimpiade. Ma ormai è morta come discussione.
Vabbè, il cotechino intanto è pronto e voi magari siete invidiosi. Intanto noi lo stiamo cucinando. Poi,
ma dove lo sta cucinando sto cotechino?
Il cotechino in cucina, no? Dove vuole.
Sì, ma dove si trova lei, Polledri?
A Roma.
Che c'ha una casa a Roma, lei, Polledri? Ha preso casa?
Ho una stanza che condivido...
Con chi?
Condivide?
Con chi la condivide?
No, purtroppo lo condivido con nessuno, perché sono in un...
Lei la condivide con un altro uomo? L'abbiamo tagliata?
Con chi la condivide?
Ma guardi, l'unico outing che posso fare è l'outing Canoro.
Cioè?
Io ho deciso che non voto Paolini.
Ah, Paolini, signor Luca Paolini. Perché? Che c'ha il signor Luca Paolini?
No, è bravo, ma non voto Paolini. Ho promesso il mio voto alla
Perché
D'Antona.
Siete di correnti diversi all'interno
della Lega. No, delle correnti. Ho promesso il voto alla D'Antona, basta.
Signora D'Antona. Lei va d'accordo con la signora D'Antona che si esibirà nei prossimi giorni?
Come voce brava. È bravo anche Paolini, ma D'Antona...
Beh, però Paolini non è male, Non è male.
Paolini è bravo, Paolini ha un futuro.
È meglio lui o Maroni?
come uno suona la batteria e l'altro non canta, l'altro vero, la canta, sì. andremo forte. Io forte. Potrei passare col piattino.
Simpatico Polledri,
il piattino di Polledri.
Simpatico Polledri.
Celentano, che dice di Celentano, no, signor Polledri?
Ma Celentano, quando ho letto il titolo sul Corriere, ho detto: tel chi ancora? Il solito predicatore mascherato sui 300.000 euro. Così poi leggendo il contenuto, beh, insomma, lui se deve guadagnare, no? Non farebbe odio se non sparasse.
Sì.
Stavolta, tutto sommato, ma per carità, adesso è legittimo che l'avvenire gli altri abbiano le loro idee politiche. Ma il fatto che si parli un pochettino anche della crisi morale di questo paese, delle povertà che abbiamo detto, insomma,
è positivo.
Io non mi sarei offeso così tanto.
Poi, insomma, li vuole far chiudere, qualcuno si potrebbe offendere.
Va bene, lui la sta volendo. Per carità, non è che adesso dobbiamo dipendere.
Senta, Polledri, ma l'altro giorno lei in aula si è messo a ironizzare sui cognomi dei ministri. Mi faccia un po' sentire qualcosa. Qual è stata l'ironia sul cognome dei ministri?
Vabbè. Sui cognomi dei ministri?
Per esempio, con chi se l'è presa?
No, non è che me la sono presa.
Passera?
Ho citato perché mancava il segretario d'aula Fallica.
Sì.
E se fosse stato presente Fallica, in qualche modo l'onorevole Fava,
sì,
che ha attaccato così duramente il ministro Passera,
sì,
avrebbe potuto subire in qualche modo un minimo di intervento più approfondito. Insomma, Fava che attacca Passera, che la prende di petto, insomma, è stato un problema nel Parlamento.
Lei ha dimenticato una cosa.
L'ironia dell'onorevole Polledri.
Lei ha dimenticato una cosa, quello che può, non è che...
Lei ha dimenticato una cosa, perché c'è Fava che ha attaccato Passera, però a un certo punto è arrivato Bocchino,
Sì, effettivamente.
L'ha dimenticato,
L'ha dimenticato questa qua, l'ha dimenticata Polledri. Però quante cose le vengono in mente quando è in aula, A tutto pensa, tranne che al lavoro normale da parlamentare. Ce l'ha pensato, c'è Fava, c'è Passera, c'è il segretario d'Aula Falli, che ha messo insieme queste tre cose, a tutto pensava, tranne che a fare le leggi in quel
questa
momento.
Questa è tecnica parlamentare. No, noi pensavamo bene a fare le leggi, stavamo facendo ostruzionismo, perché sai, non è che siamo in molti a fare l'opposizione. Stavamo facendo ostruzionismo su una manovra che rendeva più poveri molti italiani.
Adesso lasciamo perdere. Poi, c'era dopo Passera? Su Passera?
No, mi sono fermato lì, basta. Adesso la prossima che penso, visto che non faccio niente la mattina e la sera, secondo voi, poi telefono ve la dico.
Ma questo scherziamo, naturalmente.
No, ma tutti scherziamo, ci mancherebbe. Però ogni tanto bisogna anche un po' prenderci un po' meno sul serio.
Su questo non c'è dubbio. Abbiamo la pubblicità. 800 24 00 24. Torniamo con Massimo Polledri, spiritoso della Lega Nord. Eccoci qui, sono le 20, sono praticamente le 20. Io vorrei però che l'onorevole Polledri, esponente della Lega Nord, che una volta invitiamo volentieri in studio,
molto volentieri,
ci ripetesse quello che ha detto in aula, insomma, a proposito di questo intreccio di nomi, perché io ancora non ho ben chiara la cosa.
Tema più o meno, il topos del discorso mi sa che è stato abbastanza chiaro. Parenzo l'ha resa.
Il topos, quindi ti piace il topos.
Però ci starebbe,
Che non è la topas.
Polledri fa lo psichiatra, tra l'altro, a Piacenza.
Mi ha fatto il liceo classico.
Dunque, seduta.
No, ho fatto lo scientifico.
Seduta notturna, lei che cosa ha detto a un certo punto?
Ma Polledri è psichiatra.
Psichiatra.
Ed è della Lega.
Perché? Non è, noi, i leghisti non possono essere psichiatri, non possono essere laureati? Qual è il punto?
Ma uno psichiatra della Lega,
guardi, penso, quando Bossi mi dice, vado sul palco, mi dice sempre dottore dei matti, adesso dobbiamo un po' di confusione.
Che cosa le dice Bossi? Arriva il dottore dei matti?
Il dottore dei matti.
Bossi è sempre essenziale.
Essenziale. Poi ovviamente dice che quando uno fa psichiatria è perché c'ha dei problemi, è ovvio, in realtà... È perché uno c'è la differenza nell'allacciatura del camice, no? I pazienti lo allacciano dietro, lo allacciano davanti. Quindi dico, Umberto, sono nel partito giusto, e d'altronde è un partito.
Chi sono i matti in Parlamento?
Purtroppo non siamo più i detentori della pazzia, noi, perché sennò, ma all'inizio, quando nasce un partito, c'è un po' di tutto, no? Cioè i falliti delle altre parti, quelli che non sanno fare l'oco col bicchiere, quelli che pensano di arrivare loro e di riformare tutti, per cui noi abbiamo passato i primi anni con sedie che volavano e adesso siamo un partito più di amministratori. Di
no, ma in Parlamento, quelli che lei definirebbe matti. Quelli che lei definirebbe matti, chi sono? Adesso non dirà naturalmente mai un leghista. Ma gli altri?
A parte quello che sta dicendo, parte quello che parla. Ma di
matti, parte quello che parla, è come evidente, no? Quello che parla, cioè quello che lei tecnicamente definirebbe un matto, cioè uno che lo dice, ma questo è matto. Chi è? Barbato o no?
Barbato lo fa al matto, secondo me.
Ma non lo è.
Perché non credo che sia matto. Matto in senso bonario.
Però lo fa il matto, eh?
Lo fa, a volte un po'.
Un altro matto chi è?
No, matto, pazzo, visionario nel senso di Erasmo da Rotterdam era Bossi sicuramente.
Vabbè, Bossi è matto, diciamo, secondo lei è matto per nel senso di Erasmo di visionario. Da Rotterdam. Va bene.
Un altro visionario inizialmente era Berlusconi, peccato che sia finito così.
Poi? Matto in senso anche negativo, cioè matto proprio mezzo.
A proposito, professore, scusi, visto che è psichi.
Franceschini sono.
Perché Franceschini è matto, scusi?
Perché no, matto, ma è un po' rancoroso, un po' carognino, dell'uratore, sono un po'.
Rancoroso, beh, rancoroso è una cosa, matto è un'altra. Cioè, professore.
Matto non riesco a dire proprio adesso. Francamente, non ne vedo di allucinati.
Non ne vede di allucinati, questo ci rincuora.
Voglio chiedere una cosa, però, al dottore, in questo caso non al politico,
al
ma
professore. Sì, al professore.
Professore, mettiamo il caso di un politico che, diciamo, che a cui piacciono moltissimo le donne, molte donne, che organizza molte feste.
Vabbè, ma tu è Berlusconi, è roba passata, ormai è finita.
Da un punto di vista, come dire, clinico, lei professore come definirebbe, se mai
il signor Berlusconi, questo vuole sapere, come lo definirebbe?
Ma noi poi siamo sicuri cosa c'è il problema? A
parte, vabbè, adesso non ne andiamo, adesso siamo sicuri, non siamo sicuri.
Io parlo come sana invidia, perché cioè, la mia è invidia sana, ma cioè.
Lei invidia le donne che ha Berlusconi?
No, io anche invidio, però insomma sicuramente quella giostra deve essere.
Vabbè, sulla psichiatria poi ci torniamo, perché voglio da lei una disamina, quando sarà il nostro ospite, una disamina di alcuni VIP del Parlamento italiano secondo lo psichiatra Polledri. Scusi un attimo, ma è vero o no che poi lei diede della handicappata alla signora Argentin?
Non è assolutamente vero.
Ma lei dice che poi gli ha mandato un mazzo di fiori?
Non è assolutamente vero, come dalle registrazioni poi è emerso da... Anche
dunque lei non si è scusato, non ha mai mandato un mazzo di fiori, nulla di tutto ciò?
Sì, ho mandato un mazzo di fiori.
E allora perché ha mandato un mazzo di fiori se non è vero?
Ma non è assolutamente vero quella cosa che è stata detta. È stata detta arbitrariamente il pomeriggio tardi e io me la sono trovata sul giornale.
Non l'ha mai pronunciato, non ha mai pronunciato quella frase.
No, tra l'altro devo dire che qualcuno che sui giornali mi ha messo, ha detto questa cosa, si è ben fatto, si è ben guardato dal pubblicare.
Beh, però invece quella frase l'ha smentita, poi l'ha smentita. Invece se ci caliamo le braghe noi.
Argentina e quant'altro.
Sì, se ci caliamo le braghe noi può esserci una bella sorpresa per te, quella cosa l'ha detta.
Legittima difesa a una poco signora che aveva detto che io e il mio partito ci calavamo le braghe sicuramente non per prendere.
Ma come legittima difesa? Quella roba là era una valutazione politica.
Lei l'altro giorno l'ha definita battuta, quindi adesso si mette d'accordo con se stesso.
No, ma è una battuta, certo che è una battuta, è una battuta volgare, però cioè, ci caliamo le braghe. E
una signora che mi dice che noi andiamo a Roma, che caliamo le braghe,
e lei gli dice mi abbasso le mutande, guardi che c'ho.
No, non ho detto.
E come no? Se ci caliamo le braghe ci può essere una bella sorpresa per te.
A brigante e mezzo.
L'orgoglio
fallico in senso lato, questo manteneteci.
Cioè, lei ha un orgoglio fallico? Lei ha un orgoglio fallico?
Fallico in quanto uomo, sì, ed è certo.
Beh, l'orgoglio fallico è una cosa, essere uomo è un'altra, non è che per forza uno deve avere l'orgoglio fallico.
Scusi, ma lei simbolicamente cosa siamo uomini con che cosa?
Beh, ho capito, però è un altro discorso.
Ma che possiamo mandare in soffitta Freud e tutte queste cose qua?
Si fermi un attimo,
si fermi un attimo.
Lei ha detto di avere un orgoglio fallico. Adesso cambiamo completamente argomento. Completamente argomento, resti un attimo lì, perché abbiamo il piacere di ospitare, a proposito della vicenda di Celentano, l'ex direttore di Avvenire, il direttore adesso di TV 2000, Dino Boffo, che saluto, buonasera.
Buonasera.
Come sta? Come sta, dottor Boffo?
Bene, bene, bene.
Senta, mi dica una cosa, come ha vissuto queste frasi di Celentano che vorrebbe, naturalmente, sono frasi sue, questo non avverrà per fortuna, far chiudere Avvenire e Famiglia Cristiana? Le posso dire, fare una battuta, non è che c'è il, dopo il famoso metodo Boffo, c'è il metodo Celentano?
Ma guardi, io credo che la morte non sia augurabile a nessuno, nessuna persona e nessuna nessun foglio, almeno a me non è mai capitato di pensare un augurio di questo tipo, credo sia un'uscita infelice, forse si è lasciato prendere la mano, non ci ha pensato adeguatamente, però io ci terrei da ex direttore di Avvenire e da persona che tiene molto al suo antico giornale,
sì,
al quale resto molto legato naturalmente, resto legato ai lettori e ai colleghi che vi scrivono, che l'offesa più grande, la mortificazione più grande che Celentano ieri sera ci ha inflitto,
sì,
non è tanto in riferimento ai giornali, quanto in riferimento al fatto che parlando di preti e frati ha detto che di Gesù Cristo noi in pratica ci disinteressiamo, ce ne freghiamo.
Sì,
ora,
sì.
Questa è la cosa che più ci fa male, perché quella...
Beh, si rivolgeva ai preti, no? Si rivolgeva ai religiosi.
È quella meno vera. Se, sì, se lei pensa che stasera voi mi cogliete all'Aquila, città,
sì,
martire, ancora ferita in pieno dal terremoto, sommersa dalla neve, e per un convegno dal titolo Signore, tu mi hai sedotto.
Sì.
Ora, lei può immaginare con quale animo io ho parlato stasera, sviluppando questo tema e sapendo che Celentano davanti a milioni di persone ha detto che i cattolici, i cristiani, i credenti se ne fregano di Gesù Cristo. Ma come? Qui c'è una comunità cristiana che mette a tema una frase del profeta Geremia, al capitolo, sì, 20, tu mi hai sedotto, Signore. Quindi come si può dire, sì, che Gesù Cristo è estraneo a questa chiesa? La scorsa settimana a Roma c'è stato un convegno di 1800 persone, il meglio dell'intelligenza italiana ed europea, sì, sul tema Gesù Cristo nostro contemporaneo. Si può dire che questa chiesa si, sì, disinteressa di Gesù Cristo?
Senta una cosa, però questa è la cosa che evidentemente l'ha fatta più arrabbiare.
Mi immalinconisce.
Ha detto siamo stati mortificati da questa cosa qui. Senta una cosa, ma secondo lei no, qualcuno deve prendere dei provvedimenti la RAI ha consentito questa cosa qui, cioè com'è stato possibile questa cosa? Deve uscire fuori un colpevole, deve succedere qualcosa?
Guardi, io dico che c'è qualcosa che non va nel sistema, cioè non si può per settimane giocare sul fatto cosa dirà, non dirà, dirà questo, non dirà l'altro, tu lo sai, questo. Ora non c'è nessuno in un regime di democrazia che possa disporre di un audience come quella di ieri sera, cioè di oltre 10.000 telespettatori, 10.000 cittadini,
10 milioni, sì,
10 milioni, scusi, e riservarsi di dire quello che gli passa per la testa senza confrontarsi con altri, senza parlarne con altri.
Cioè questa non è libertà di espressione, dice lei.
Questa non è libertà di espressione, questa è spensieratezza o irresponsabilità, questa non è democrazia.
Cioè la RAI è stata responsabile in questo caso?
No, io questo non lo voglio dire.
La RAI ha consentito questo.
Io dico che se lui ieri sera avesse detto italiani andiamo ad assaltare le caserme e portiamo via le armi, cosa avremmo fatto?
Ma
niente.
Chi avrebbe risposto di questa affermazione?
Sul momento nessuno, sul momento non avrebbe risposto nessuno.
Ma scusi però Boffo, scusami direttore, ma tu sai meglio di me direttore che le cosiddette provocazioni...
Ma qui non c'è niente di provocazione.
Vabbè, ma fammi dialogare col direttore, perché finalmente la trasmissione sta prendendo un'altra piega, finalmente, dopo le urla e gli strepiti, finalmente. E abbiamo fatto anche male a non mandare un pezzo dell'intervento, quello su Dio, su quel convegno lì, perché magari avremmo, come dire, cambiato cifra.
Va bene, allora?
Convegno su Dio. Allora, quello che voglio dire è, professor Boffo, è una provocazione intellettuale. Quante volte, magari lui non è Pasolini, anzi Pasolini è distante da lui mille miglia, ma quando Pierpaolo Pasolini fece quella bellissima ode civile, io so, l'intellettuale è intellettuale perché è scomodo, adesso non è che perché siccome è attaccato, come dire, anche il sentimento.
Ma quale intellettuale? Stai parlando di un intellettuale?
Sto parlando con Boffo, non parlo con te più.
Boffo, dica.
Tu parla con la Santa Checchi, io parlo con Boffo.
Boffo, dica. Cioè, lei riconosce la
Celentano? È un intellettuale o no, Celentano?
Guardi, io non do patenti di intellettualità a nessuno. Dico che
è un buffone, un cretino.
Dico, No, dico che ieri sera mi è parso un parlare leggero e disinvolto.
Ed è per forza uno spettacolo, eh.
Sì, leggero e disinvolto, ma irresponsabile, dice lei, ma irresponsabile.
Ma in quelle affermazioni irresponsabile.
Scusi un attimo, ma lei non c'ha... No? Dobbiamo chiudere l'irresponsabile per quello che ha detto, perché dire che bisogna che due giornali devono chiudere...
Sì, appunto, dopodiché, come dire, le esagerazioni, il linguaggio immaginifico, il linguaggio artistico, chi non lo capisce,
no,
chi non
certo,
lo apprezza.
Certo,
a me pare che ieri sera si siano superati i limiti, ma anche perché l'ha spiegato lui stesso, cioè che quella era una risposta al fatto che noi ci siamo permessi di censurare il problema dei compensi.
Certo, no, di parlare, scherzare. di criticare.
Ma vogliamo scherzare? No. Ma vogliamo citare Pasolini? Vogliamo citare chi? Ma che ragioni artistiche?
No, io cito solo il fatto che i giornali che tu hai citato prima...
Ha invocato la chiusura! Parenzo, sveglia! Sveglia! Ha invocato la chiusura, non ha criticato! Ha invocato la chiusura perché si sono permessi di criticarlo! Smettila di essere indifferente a questa cosa!
Ma non sono indifferente!
E allora, non parlare di arte, che c'entra l'arte, su?
Dal manifesto all'avvenire.
Ma mi fa impazzire questo, cosa c'entra l'arte?
Liberazione.
Vabbè,
che ora
adesso attacchi chiuso. Con la tua cosa. Io voglio chiudere però con Boffo, un attimo solo, voglio chiudere col direttore Boffo con questa cosa qua. Lei ci ha ravvisato, nell'intervento di Celentano, scusi se ritorno su questo, però è un collegamento che mi è venuto automatico anche prima di chiamarla oggi.
Certo.
Ha ravvisato in questo intervento di Celentano, nei vostri confronti una replica di quel metodo che è stato chiamato metodo Boffo? Una bastonatura.
Parlare con me del metodo Boffo non è il massimo.
Appunto.
Ecco, non è il massimo. Io vorrei solo dire che ero direttore di Avvenire nel 94 quando Celentano scriveva per noi in prima pagina, ecco. E ha smesso di scrivere per Avvenire perché aveva la fissa di parlare della politica e della DC. Mentre io mi aspettavo che parlasse di cultura. Quindi resto fermo a quel Celentano, voglio dire, ha qualcosa da dire al Celentano di oggi. Forse le fissazioni sono sue e forse è il caso che faccia anche un esame di coscienza.
Cioè,
dopodiché ce la facciamo tutti l'esame di coscienza tutte le sere. Però vediamo di usare tutti in maniera un po' più responsabile gli strumenti della comunicazione pubblica e di non stufare gli italiani.
Scusi, esame di coscienza su cosa lo dovrebbe fare Celentano?
Sull'uso che ne ha fatto della sua libertà e della nostra pazienza.
Grazie. A presto, pubblicità. Eccoci qui, volevo salutare, lo aspetto presto in studio a Milano o a Roma, Massimo Polledri, per una lunghissima discussione su un sacco di cose. Grazie onorevole Polledri.
Con piacere.
L'abbraccio forte, a presto.
Grazie,
e andiamo a sentire
a
Giancarlo da Milano, buonasera. Giancarlo? Simone da Milano, no. Vada Simone. Antonio da Prato.
Sì, buonasera.
Vada.
Io invece il metodo Boffo ce lo rivedo pari e mi sembra che all'inizio della trasmissione l'abbia rivista anche lei, questo filo rosso che ci ha fatto rivivere questa situazione, perché Famiglia Cristiana si era permessa di scrivere che non si può sbandierare la carità così ai quattro venti, e allora lui, cioè, ne rivendica chiede la chiusura.
Una cosa patetica.
Che noia sto discorso.
Ridicola, patetica. Non capisco come non ti rendi conto di questa cosa qui. Non capisco.
Mi avete rotto le scatole, sbadiglio. Ma scusi, mi sta dicendo la mia cosa patetica?
No, che è la sua, assolutamente.
No,
patetica, quella di Celentano.
Sono un lettore di Famiglia Cristiana, non sono un bacchettone, però Famiglia Cristiana è un...
Ha espresso delle critiche, condivisibili o meno, a Celentano sulla questione della beneficenza di Celentano, che non si proclama, secondo me, giusta. Ma perché sbadigli?
Ma guardi
la curvina, solo la curvina degli ascolti, degli ascolti,
certo.
Guardi, fai tic e tac, solamente la tecnica.
Guardo la qualità dello spettacolo.
La qualità dello spettacolo.
Posso dirti
non
che
queste
non mi
cialtronate,
posso
non queste cialtronate, non,
mi...
non queste
vabbè.
Cialtronate assortite.
Posso dirti che non mi sono piaciute posso dirti che non mi sono piaciute molte delle cose che ha fatto Celentano. L'inizio con la musica, il finto bombardamento, la citazione della Furtwängler,
ma chi se ne frega,
a voler fare solo il commercialista, anzi il contabile,
ma non me ne frega niente.
Lo hanno pagato tot, la Rai, anzi la Cipra,
io guardo a quello che
ha incassato,
ma non me ne importa niente. Guardo a quello che ha detto, non me ne è mai importato nulla, non me ne frega nulla,
ma
né degli ascolti che fa la Rai.
Ti indigni? Perché non ti... Ma sarà molto più grave quello che dice Cicchito sui giudici che non di quello che dice Celentano.
Ma va a cagare. Nel 2005, Celentano
ma quando,
ma stai zitto.
Quando Cicchito parla del golpe mediatico giudiziario, ed è un politico.
Appunto, l'hai detto, è un politico.
Sarà molto più grave.
L'hai detto, è un politico e risponde di quello che dice. Dunque non rompere le scatole. Nel 2005, no, non è più grave, è molto più grave quello che ha fatto Celentano. Nel 2005 è un coglione. Nel 2005 Celentano si stracciava le vesti a Rock Politic sulle classifiche, mi scrive un ascoltatore, sulle classifiche per la libertà di stampa della Freedom House, oggi chiede la chiusura di due giornali. Questa è la realtà. Ma stai zitto, Antonio da Prato, ma quale moviola? Ma di cosa bisogna parlare se non di quello che ha detto?
Di cosa bisogna parlare della scenografia? Quando Cicchito parla del golpe mediatico giudiziario, anziché di stare qui a commentare un testo artistico che può piacere o non piacere, perché quella è arte, può piacere o non piacere, a me magari ti fa schifo, uno dice la merda d'artista, sai cos'è la merda d'artista, no? Quell'opera famosissima, uno dice l'origine del mondo,
arrivederci Luigi da Bergamo,
Luigi da Bergamo, Cicchito parla di golpe e nessuno si
va bene, Luigi da Bergamo, buonasera,
Luigi, vada. Buonasera, io volevo fare un mio intervento, come in linea ha fatto tanti altri. Dico, perché per le trasmissioni bisogna sempre fare questo turpiloquio? Tutti in prima serata,
no, turpiloquio non c'entra niente.
Turpiloquio, cos'è, mi ascolti? Perché anche voi fate turpiloquio nella vostra radio.
Ma lo farà lei turpiloquio, Luigi?
Lo farà lei a casa sua il turpiloquio.
Io non lo faccio il turpiloquio. Stia zitto, non dica stupidaggini.
Il parlare male, soprattutto in prima serata, come la Lichizzetto, come ha fatto ieri Luca Paolo, e anche.
Ma stia zitto Luigi, guarda il mondo in cui vive, dove vive in un convento, qual è il turpiloquio? Due paroline dette così, che è il linguaggio comune, qual è il turpiloquio?
Ma qual è il linguaggio comune se davanti ai dei bambini?
Ma quali bambini? Impari a vivere, impari a campare. Ma dove vive? Dove vive Luigi? Con tutto il rispetto per i conventi. Naturalmente.
Avete svenduto l'anima, per l'ordine.
Ma chi ha svenduto l'anima?
Svenduto voi.
Sì, va bene.
E così anche trasmissioni.
Sì.
La RAI è pubblica innanzitutto.
Sì, adesso chi arriva? Il Castigamatti arriva. La morale pubblica, il tribunale della morale, chi arriva?
E oggi non è un tribunale della morale, in prima serata non si dovrebbero dire certe cose.
Ma a chi si riferisce lei? A Luca e Paolo? Sentiamo un po' di parole, dopo le faccio sentire un po' di parolacce di Luca e Paolo.
A proposito, ti dico una cosa in più.
Dimmi una cosa.
Il Vaticano ha poco da arrabbiarsi con le parole di Celentano e anche la CEI,
perché
ci spieghino prima tutta questa fuga di notizie che c'è dentro il Vaticano, di questi misteri, perché come disse Giorgio Gaber,
i politicanti sono parte integrante dei misteri della fede, non ne posso più di sentire queste minchiate. Politicanti.
Oh mamma mia.
arginare il mare.
Il mio Belisario che si è offerto volontario.
Ego la nostalgia del me Milan.
Politicanti, le ugole di palazzo.
Beh, cari ascoltatori, oggi è mercoledì, ci avviciniamo al gran finale di venerdì, con la finalissima poi lunedì di Politicanti, ugole del palazzo, la Sanremo dei politici. E questa sera c'è, secondo me, il grandissimo favorito. Devo dire la verità, caro Parenzo, il grande favorito di questa edizione,
Chi è? Grande favorito. Facciamo cantare Verdini?
No, ma che c'entra Verdini? Verdini.
Perché anziché cantare in radio lo vanno a cantare in tribunale?
Ma tu sei ossessionato, tu hai una malattia, no, sei ossessionato sul serio, sei malato, no. Sei malato, cioè hai un'ossessione come Berlusconi forse l'aveva per le donne, anzi sicuramente ce l'aveva, tu ce l'hai con Verdini, con Cicchitto, sei malato, cioè sei ossessionato. Il grande, cioè sei ossessionato da Cicchitto, da Verdini, eccetera. Allora, c'è il grande, secondo me il grande favorito, perché l'ho visto all'opera ed è il grandissimo favorito, in collegamento da Strasburgo, dove oggi ha parlato Monti, Tiziano Motti, europarlamentare dell'UDC. Buonasera, un abbraccio.
Buonasera a voi, buonasera, grazie. Anche se non credo di meritare l'etichetta di favorito, funziono bene da palco, perché sono un animaletto da palco. Un po'
l'onorevole Motti dell'UDC, io posso dirlo perché lo conosco. E come politico l'abbiamo visto anche all'opera sul contro i pirati informatici e la pedopornografia, va benissimo, battaglie encomiabili, ma come canta Motti, cari amici della Zanzara, non canta neanche Vasco Rossi.
Voi non l'avete visto, anzi molti di voi l'hanno visto anche su YouTube, eccetera eccetera. Beh, insomma, è secondo me il grande favorito questa sera, il suo must, il suo punto forte, Vita spericolata di Vasco Rossi. Devo dire che è vero, ha ragione Motti, è un uomo da palco, perché vedendo l'opera sul palco, insomma, ci dà alcune emozioni. Allora Motti, vada, vuole la base.
Qui rimarrete delusi, perché volevo cantare nella doccia per avere anche quell'effetto eco, sapete. Poi non mi hanno permesso di cantare nei bagni del Parlamento, quindi così, fatta a cappella, come si dice, non vorrei che nel mio caso diventasse un giudizio, no? Motti ha cantato a cappella, che è un'altra cosa.
Ecco, bene,
quindi
vada.
Ci proviamo.
Vada, vuole la base?
Partiamo. Sì, abbiamo una basettina così, giusto?
Vada.
Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come l'estate, a bere del whisky a Roxy Bar, o forse non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro il suo Facebook. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come l'estate, a bere del whisky a Roxy Bar, oppure non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. suoi.
Beh, ditemi voi se non è, caro Parenzo, il grandissimo favorito.
Qui
ditemelo voi. Qui siamo al top. Riprendiamo dopo la borsa ancora.
Ma
con qualche...
Ma chiedere una cosa, signor
Aspetta,
Mossi.
C'è la borsa, un attimo.
Ma solo se il signor Casini è d'accordo col concetto di vita spericolata.
Beh, certo che sarà da... Ah, col concetto di vita spericolata non lo so. Beh, sì, insomma, vista visto come è andata la vita sentimentale del signor Casini, sicuramente sarà d'accordo. Vita comunque movimentata, direi, no? Bene, bene, volevo salutare ancora Tiziano Motti, UDC, europarlamentare, perché
grazie,
ci ha regalato dei bei momenti. Beh,
grazie,
com'è la vita spericolata, Motti?
Dicevo, è diverso, Basco non cantava faccio una vita spericolata, ma voglio una vita spericolata, che era un po' il desiderio di tutti, no? Poi oggi i giovani ce l'hanno già garantita, no, la vita spericolata, perché non si sa dove andiamo a finire, quindi.
Beh, le è piaciuto Celentano, Motti?
Mi si è spenta improvvisamente la televisione quando ho cominciato a parlare, finché cantava era bellissimo. Poi mi è piaciuta anche la coreografia, una buona regia, insomma, sì, mi è piaciuto quello
potrebbe,
che ho visto.
Potrebbe essere come indipendente nell'UDC, adesso faccia questa proposta a Casini.
Ma chi? Celentano?
Sì, credo. Adesso vado.
Non credo, guardi, proprio.
Ne parlavamo proprio prima, non vediamo l'ora.
Motti due punti, voglio Celentano.
Mi dia una sua definizione di Celentano. La cosa curiosa è che Celentano ha smesso di cantare e parla di politica. Lei, adesso sto scherzando naturalmente perché lei fa politica tutti i giorni, però lei sta cantando eppure è un politico. Cioè, mi dia una definizione proprio definitiva di Celentano, che vuole la chiusura di due giornali, Famiglia Cristiana e Avvenire.
Beh, cercava il modo di stupire e ha stupito nel modo sbagliato, a mio parere, però vedete, ci sta facendo parlare, no? Quindi
l'obiettivo
è quello di far parlare e di tenere alta l'audience, è riuscito. Gli italiani meritano questo, punto interrogativo, a voi la risposta.
Ah, non lo so, grazie Tiziano
a voi,
Motti,
buona serata.
UDC, grande favorito, secondo me tra poco arrivano altre due persone.
È un po' come fosse il nostro Renga, sostanzialmente.
Beh sì, un po' sì.
È il nostro Renga. Dai.
Però adesso non buttiamo giù, adesso arrivano delle persone che magari si esibiscono senza avere la voce e anche la preparazione di Motti, e sembra che arriva, cioè qui è un gioco naturalmente, chiunque partecipa è un campione per noi, perché comunque non è facile sottoporsi a questa cosa. Abbiamo ricevuto diversi no anche incomprensibili, devo dire, oppure dei sì che poi si sono trasformati in no ma che figura faccio, e poi faccio una brutta figura con gli elettori. Ma che c'entra, perché i politici non sono mica degli automi, non sono mica dei robot.
Comunque lasci che le dica una cosa. Lei, signor Cruciani, ha dimostrato anche di avere proprio il senso della radio.
Ma che vuol dire?
Lei ha il senso della trasmissione.
Perché devi essere sempre così a lisciare il pelo?
Lei ha il senso.
Sergio dalla provincia di Lucca, buonasera. Buonasera, Sergio. Sergio, c'è o non c'è? Niente.
Sergio Cofferati,
no, Sandro da Frosinone.
Sandro Ruotolo.
Vada.
Allora, io volevo dire questo. Sinceramente sono rimasto un po', come dire, spiazzato da Celentano, perché io come elettore di centrodestra, anche cattolico, mi sono trovato anche d'accordo in certo senso con questa esternazione, perché effettivamente mi sono reso conto che insomma questa polemica era stata avviata da questi giornali anche tempo fa, un anti-berlusconismo un po' cavalcante.
Allora?
E oggi, no, dico Celentano, che insomma alla fine in certo senso in maniera così paradossale rende giustizia un po', tra virgolette, chiaramente, Berlusconi, anche questi attacchi, creando un cortocircuito alla sinistra, perché effettivamente io oggi parlavo con degli amici, anch'io sono stato in politica come amministratore.
Beh, la cosa paradossale, secondo me, è Di Pietro, che dopo avere strillato ai 420 la questione della libertà di stampa con Berlusconi, oggi dice bisogna lasciar parlare Celentano, sarebbe censura, applaudito alla fine all'intervento di Celentano. Cose da pazzi ho sentito oggi, cose da pazzi, non mi fate ancora insistere su questo, sennò litigo di nuovo con Parenzo. Cose da pazzi,
sì,
da
ma
pazzi.
Poi c'è un'altra cosa ancora più paradossale, è la mia ragazza che è innamorata di Parenzo. Non so
sì. Vabbè, ma quello è normale, voglio dire, adesso voglio dire, ma Parenzo, io ci posso discutere, ma lo adoro.
Non ho capito, la ragazza.
Sì, adesso non ti cominciare a sfrugugliare, non ti cominciare a emozionare subito.
No, la ragazza di questo ascoltatore.
La televisione, perché finché lo sentivamo alla radio, sinceramente.
Il signor Sandro da Frosinone sta dicendo che ha visto
la sua fidanzata al telefono.
Ma perché subito così?
No, non è con me, anzi, a prova a chiamarmi, trova il mio numero occupato e si chiede il motivo.
Mi dispiace perché non ha dei gran gusti la sua fidanzata.
Perché adesso non ti buttare giù, non sei mica così.
No, ma la mia dote non è la bellezza, diciamo.
Vabbè, ma che c'è?
Ma infatti voglio dire, probabilmente.
Scusa, adesso sono curioso, cosa ha detto la sua fidanzata di Parenzo? Che vorrebbe incontrarlo?
Allora, succede questo, che spesso e volentieri la sera in macchina tornando da lavoro sentiamo spesso la radio perché passa a prendere il suo lavoro e capita appunto di ascoltare Lorenzo che ha questa voce che pare da questo effetto un po' come dire di marpione, dice lei.
Allora
l'abbiamo visto in televisione, sì. non pensavo, e improvvisamente ha avuto questa, come dire, illuminazione amorosa.
Cioè si è eccitata un po', sei un po' eccitata.
Adesso Crociani, ma che dice?
Vabbè, ma è normale, ma sto parlando di cose di mondo, non è che sto parlando di chissà che cosa dico.
No, ho sentito oggi anche che effettivamente ne ho un po' attaccato da destra a manca, Parenzo. Vuol dire che ha avuto più di qualche complimento, spero che non diventa causa di litigio.
Che ne so, questo ce lo dirà lei, caro Sandro, io che le posso dire?
Stia sereno, no,
Sandro, mi consigliere Parenzo quali sono le sue arti amatori, magari le potrei sfruttare.
Vabbè, adesso entriamo subito in un ambito,
sereno.
In un terreno...
Però questa qui non è Radio Erotic, è Radio 24, del Sole 24 Ore.
Allora, il collegamento, un attimo solo, poi c'è Giuseppe Tromo e Federico da Treviso. Sandro, lei è molto simpatico, adesso cerchi di regolare questa situazione con la sua fidanzata oppure inviti Parenzo a casa sua, magari esce fuori qualcosa. In collegamento da Strasburgo, ecco. per un magnifico duo devo dire, che ci hanno regalato anche questo i cari deputati, in questo caso deputati europei, perché spesso a Sanremo sono in gara in due, insomma, le coppie. E qui abbiamo due esponenti.
Tiziano Ferro e Loredana Bertè, ad esempio.
Beh sì, non è questo il caso. E Sergio Silvestris e Lara Comi, esponenti del PDL, buonasera.
Buonasera a voi.
Evviva.
Eccovi.
Eccoci, come andiamo? Signora Comi?
È già la corrida, scusa, abbiamo già la corrida.
No. Signora Comi, lei è stata un po' ripresa da Dago Spia, leggo ieri, per una telefonata fatta da Berlusconi, che Berlusconi avrebbe fatto ascoltare a tutti. Com'è possibile questa cosa? Beh, sì.
Ma peccato, perché io non me ne sono accorta che ascoltavano tutti, è stato gentilissimo.
Vabbè, certo, era dall'altra parte, lei come faceva?
Ma no, ma si sente se la telefonata è aperta.
Ma cosa
le
ha detto Berlusconi?
No, sarebbe stata una telefonata che l'onorevole Comi avrebbe fatto, perché quando è stata...
Per chiedere consiglio, ma guarda che su questo...
Quando non è stata nominata...
Chiedo assolutamente consiglio, assolutamente.
Beh, se l'è un po' presa per questa cosa, dunque lei smentisce.
No, sono qui accanto a con voi, che me la son presa. Ma ci mancherebbe.
Va bene, allora che ci cantate? Prima il traffico. Silvestris, sei pronto, Sergio?
Tanto voi del PDL,
sempre.
Dammi una battuta su Celentano, su delle tue, da pugliese, su signor Celentano.
Beh, qua è la censura al contrario. L'editoria cattolica non ha, secondo alcuni, il diritto di dire la sua, deve proprio tacere. Io l'avvenire
qualche
volta lo leggo.
Adesso lui deve tacere, no?
No, l'editoria cattolica, secondo alcuni dovrebbe tacere. E io, insomma, l'avvenire non lo leggo ogni giorno, ma vorrei poter avere la possibilità di comprarlo quando mi va di leggerlo.
E invece qui c'è qualcuno che lo vuole chiudere. Devo dire che l'onorevole Comi è un po' favorita in questa vicenda dei politicanti, perché il padre, che oggi è anche il compleanno, tra l'altro.
Sì, infatti non vorrei che mi disredi per questa cosa, perché sono stonatissima. Quindi...
È batterista suo padre, onorevole Comi?
È batterista. Oggi compie gli anni, quindi gli faccio auguri a distanza e spero di non deluderlo, ma la vedo difficile su questa cosa. Sergio è bravissimo,
sono stonatissimo.
No, ma in generale sono stonatissimo. Non si può.
Ma noi non ci si aspetta qui. Certo, non è che ci aspettiamo la performance di Motti, noi, da voi. Su questo non ci sono dubbi.
Sì. Beppe, so già le tue critiche, anche David, so già. No. Mi attendo a Milano che mi tirate i pomodori.
No. Traffico e poi torniamo. Avete la base, tutto pronto? A tra poco. Bene, allora, Sergio Silvestris, Lara Comi dal Parlamento Europeo, deputati del PDL, cantano Felicità di Albano e Romina Power. Via.
Felicità.
Felicità. E tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.
Felicità. È il cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. È la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. È abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità.
Felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro il cassetto, la felicità. e cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità.
Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità.
Bene, siamo qui. Parenzo, sei ancora in piedi? Sei ancora seduto?
Guarda, io non so se ci vuole più coraggio a cantare come hanno fatto i nostri due amici del PDL la canzone Felicità, oppure a sostenere che Rubi è la nipote di Mubarak. Cioè, non so se ci vuole più coraggio.
Grande David, grazie per il tuo
però
sostegno.
Io vi abbraccio
per
perché siete stati, secondo me, bravi. E
coraggiosi,
no, ma anche bravi, perché comunque duettare non è semplice. E dunque, un saluto.
E poi duettare Albano, che è il numero uno, diciamolo, il numero uno.
È sempre il numero uno. Albano, Lara, vai a vedere il Milan subito, perché sei già colpevole di non essere davanti alla televisione.
Corro.
Saluto il Gasparriano, dica a Gaspari di non prendersela troppo con noi, Silvestri, che dopo l'altra volta, dopo la telefonata dell'altra volta, o dopo il suo intervento l'altra volta, sono stato rincorso tutta la sera da Maurizio Gasparri per telefono. E
c'ha ragione, c'ha sempre Gasparri, ha sempre
sì,
ragione.
Va bene. E la neo formigoniana Lara Comi, adesso naturalmente mi bacchetterà per questa cosa che dico.
Naturalmente, lo sai già. Vedo che quindi istighi lo stesso.
Ti abbraccio. A presto.
Ciao
ragazzi, buon
voi.
Lavoro. In bocca al lupo. Viva Sanremo.
Davide da Torino, buonasera.
Posso dire una cosa?
Dimmi.
Io voglio quasi bene a Gasparri.
Perché? Adesso attacchi con
Gasparri. Perché è tanto che non lo sento più dichiarare.
No, come no? Dichiara ogni giorno. Ma che dici? Dichiara ogni giorno sulla questione della liberalizzazione, degli emendamenti. A volte tu non te ne accorgi perché non.
Gasparri su Sanremo.
Ma non segui. Qualcosa avrà detto su Celentano.
Ecco, allora c'è qualcosa su cui non ha dichiarato Gasparri? Un argomento.
Ma perché te la devi prendere per forza con Gasparri?
No, un argomento. Perché dichiara su tu un argomento su cui non ha dichiarato Gasparri?
Vabbè, i politici. Vabbè, sì, hai ragione su questo. Ci sono molti politici che dichiarano qualsiasi cosa. Davide da Torino,
sì,
andiamo, vada.
Sì, sono qua. Devo dire che per come cantano non potevano che essere del PDL.
Adesso non dica stupidaggini pure lei, non è che...
È la mia opinione.
Ho capito, ma non è che... È una stupidaggine però.
Cantano bene? Non mi sembra.
No, ma non cantano bene, ma non è perché sono del PDL, non cantano bene.
Vabbè, perché... Era una battuta. Comunque, a parte questo,
ecco, appunto, una battuta.
Volevo dire che io ieri sera ho goduto davvero tanto. Lei si crogiola su l'editoriale del Corriere della Sera, io invece mi crogiolo a vedere finalmente qualcuno che dice che parla di fatti.
E quali sarebbero i fatti?
Opinionisti.
Quali sarebbero i fatti, caro Gianluca? Quali sarebbero i fatti?
Gianluca, sono Davide.
Scusi, Davide, no, l'elenco delle persone, mi sono confuso.
Come quali sarebbero i fatti? I fatti sono che l'Avvenire e la Famiglia Cristiana
vanno chiusi.
Anche secondo me, bravo.
Vero liberale, lei, democratico, aperto, tolerante.
E chi l'ha detto?
Abbia pazienza, Davide, su.
Chi gli ha detto che sono tollerante? Ma perché?
Almeno lo dichiara.
Gente come Sgarbi, come la Santanchè, come Cicchito, sono persone liberali, sono persone democratiche, non mi sembra.
Ma cosa
quindi
c'entra,
visto che
Davide?
Continuano a occupare spazi televisivi costantemente, non mi
lei non sta dicendo nulla,
minuti,
lei non sta dicendo niente, io non sto criticando nei 50 minuti, non sto criticando nei 50 minuti, non sto facendo una critica televisiva, io mi riferisco e parlo solo delle cose che ho sentito, ammetti tutte le cose.
Perfetto, allora,
un'ora e mezza e ho sentito tutte stronzate, la ringrazio Davide.
Tutte,
dalla prima all'ultima, non ce n'è una. Giuseppe da Roma, dalla prima all'ultima, può scegliere lei, Giuseppe da Roma.
Buonasera.
Dica.
Dunque, premesso che anche a me Celentano non è piaciuto moltissimo ieri sera, ma nonostante ciò non ho ancora capito bene la differenza fra, insomma, le cavolate che ha detto Celentano con quelle che spesso dicono i politici che la invita spesso alla trasmissione, come
Certo, bravo, detto, ha detto bene, ha detto bene, lo sai qual è la differenza?
Sì,
lo sa qual è la differenza? Lo sa qual è la differenza? Che
no.
I politici, che i signori politici, che giustamente vengono criticati per un sacco di cose, soprattutto per essere per non essere molto produttivi o per non aver fatto nulla negli ultimi 20-30 anni, eccetera, sono lì, e lasciamo perdere il discorso sulla legge elettorale, sono lì e rispondono di quello che dicono e soprattutto non prendono 300.000 a puntata come c'entrano. Questa è la differenza.
Non vedo perché...
Ma che c'entra? Cosa c'entra? Su? Ma non, com'è che non fa accorgersi?
Ma che stupidaggine.
Va bene, allora è uguale. Allora è uguale. La Santa Chiesa,
no,
è uguale a Celentano. Su, è peggio.
È peggio.
Vabbè. Chiudo per stasera, va, chiudo che è meglio. Federico, mi scusi, ma non ho molto tempo. Anzi, Giuseppe, chi era? Federico o Giuseppe? No, Giuseppe. Se no, rimarrei volentieri con lei al telefono. Ci sentiamo domani, se vuole, insieme a Federico da Treviso, Stefano da Genova, Gianluca da Genova. A domani 18.30. Ciao, David.
Lorenzo, ma non dica cazzate, va? Ma sai che lei è proprio indeficiente? Ma lei è proprio un cretino, Parenzo. Glielo dico col cuore, con tutta la forza. Lei è un cretino.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.